A proposito di finestre, prima Sara ha citato le finestre che riusciamo ad aprire proprio attraverso anche la trasmissione tra le righe su nuovi mondi, nuove voci. Do subito il benvenuto a Emanuela Pulvirenti, benvenuta tra le righe.
Buongiorno, grazie.
Emanuela Pulvirenti, architetta, esperta di luminotecnica, insegnante di storia dell'arte e fondatrice di Didattica Arte, uno dei siti di divulgazione artistica più seguiti e amati in Italia. Io ho proprio tra le mani il suo nuovo libro, Il mondo alla finestra, la storia dell'arte raccontata dalla cornice di una finestra. E questa mattina, un po' documentandomi su di lei, ho trovato questa frase emblematica: gli occhi sono le finestre dell'anima, del poeta Georges Rodenbach. Anche per lei è così.
Eh beh, certo, tutto ciò che mette assieme due mondi separati è una finestra. Nel caso degli occhi sono una finestra appunto tra il nostro intimo e tutto ciò che abbiamo intorno. Nel caso delle finestre vere, tra l'intimità domestica, tra ciò che racchiudono le mura della casa e la città, i paesaggi, il mondo intero.
Emanuela Pulvirenti è architetta e immagino la finestra per lei sia molto importante anche perché l'architettura nasce con le finestre, o no?
Eh sì, si può dire che la prima architettura, cioè luogo abitabile, luogo interno, è nata nel momento in cui è stata tagliata la prima finestra in un muro. Se pensiamo al Tempio greco, non è in realtà una vera architettura, non in senso stretto, perché la cella non ha finestre, ha solo un ingresso ed è accessibile solo al sacerdote. Sono i romani che nel momento in cui iniziano a creare dei luoghi con finestre o anche con un oculo come quello del Pantheon, stanno creando lo spazio, lo stanno creando attraverso questo contatto tra interno ed esterno e attraverso la penetrazione di luce. La finestra è soprattutto luce.
E la finestra è usata dagli artisti soprattutto per creare dei contrasti anche nelle opere d'arte o nell'arte.
Eh sì, proprio perché nei dipinti in cui c'è una finestra c'è sempre un passaggio tra un interno e un esterno che sono diversi e che spesso sì, in effetti sono anche in contrasto. Mi vengono in mente alcuni dipinti di carceri, quindi proprio celle di prigioni. In cui questa piccola finestra, che è l'elemento più luminoso del quadro, è anche il catalizzatore di tutte le speranze ed è quello a cui anela il prigioniero, quindi la libertà, poter star fuori. L'interno è scuro, ombroso, l'esterno è luminoso e libero. Ma di questi esempi poi ce ne possono essere tantissimi. Il luogo del cucito, della lettura, dell'attesa, con un esterno che invece può essere un luogo del caos, un luogo del disordine o di speranze che non verranno soddisfatte, per esempio quelle finestre che guardano verso dei porti dove non arriva la nave che si aspetta. Sono tantissime le simbologie.
Emanuela Pulvirenti, come ha selezionato le opere tra i vari artisti? Giusto per citarne alcuni, c'è Piero della Francesca, c'è Hopper, c'è Matisse. Come le ha selezionate? Perché immagino che la scelta sarà stata tra molti.
È stata difficilissima perché ne ho raccolte oltre 2500, quindi averne messe circa un paio di centinaia è stato un grosso lavoro e anche, devo dire, un dispiacere per alcune che ho dovuto togliere. Ma sostanzialmente mi sono data dei temi, per cui i capitoli di questo libro corrispondono a dei nuclei che ho individuato osservando e studiando queste finestre. Quindi una serie di finestre sono quelle che stanno solo a incorniciare il paesaggio, quindi fanno parte del tema il quadro come finestra. Altre invece sono finestre del dialogo, quindi c'era qualcuno dentro e qualcuno fuori che si parlano attraverso la finestra. Quindi una volta che ho individuato tre decine più o meno di temi, ho selezionato per ciascun tema quelle che mi sembravano mostrare la maggiore varietà. Quindi a quel punto poi le altre che magari somigliavano o erano temi insomma un po' troppo minori, collaterali, le ho saltate. Però ecco, quelle che ho messo dentro sono veramente inaspettate. Poco fa stavi citando degli artisti di cui magari ecco queste opere si conoscono meno, si conoscono tanti dipinti famosi ma non quella particolare finestra. Addirittura c'è anche la Gioconda che non si riesce a notare, ma è dentro una finestra, si vedono le basi di due colonnine, probabilmente c'era un arco attorno a lei, ma Leonardo lo ha quasi tagliato via del tutto.
Allora io mi rivolgo al nostro pubblico, perché semplicemente potrebbe, tramite il nostro canale WhatsApp allo 0763211113, raccontarci o sintetizzarci quello che vedono dalla loro finestra preferita. La finestra, Emanuela Pulvirenti, ha la stessa forma della televisione, spesso. e mi viene in mente che spesso la finestra era un modo per guardare il mondo, quando non c'era la televisione.
Sì, peraltro oltre alla televisione è abbastanza interessante il fatto che chiamiamo finestre quelle che noi apriamo nel nostro computer, apriamo e chiudiamo proprio degli affacci su dei file, delle cartelle che sono un mondo digitale, ma sono sempre un mondo. Queste finestre sì, si aprivano verso spazi esterni con i quali poteva esserci un dialogo proprio fisico. In diversi casi ci sono proprio persone che si affacciano da fuori chiamando chi sta dentro, o viceversa, da dentro si affacciano per agganciare lo sguardo e creare un dialogo. Ma poi ci sono per esempio quella che ho chiamato finestra del potere, cioè quello che sta al di là di questo televisore, di questo schermo, è qualcosa che dà significato e simboleggia la potenza di ciò che viene rappresentato in primo piano all'interno della finestra. Il caso più eclatante è una scena sacra, una morte della Vergine di Mantegna, che in realtà è un quadro che serve a fare propaganda politica per i Gonzaga, perché al di là mostra i territori con le loro creazioni architettoniche. Quindi ecco, questa finestra, questo schermo non è mai neutro, ha sempre un significato particolare, mette in comunicazione questi due mondi e dice qualcosa di ciò che sta dentro. Quindi non è un elemento decorativo, è un elemento che comunica sempre qualcosa che dobbiamo poi sapere interpretare, cogliendo anche i simboli e i significati dell'epoca. Alcune per noi sono, alcuni di questi dipinti, come dire, un po' enigmatici, li possiamo apprezzare per quello che vediamo, ma se ne conosciamo poi i codici scopriamo che magari hanno il significato opposto a quello che a prima vista potrebbe apparire.
Emanuela, la invito a stare con noi a proposito del suo libro Il mondo alla finestra. C'è un capitolo dedicato a Parigi e quindi adesso andiamo a Parigi con Zaz.
E questa è una finestra musicale come il faux con Zaz à Paris. E torniamo alle finestre invece di Emanuela Pulvirenti, che ha fatto un lavoro pazzesco, poi sintetizzato nel suo libro Il mondo alla finestra, la storia dell'arte raccontata dalla cornice di una finestra. Ci ha già accennato ai significati anche simbolici della finestra, ma l'uso che gli artisti per i loro dipinti facevano della finestra. La finestra per dare luce anche a un pensiero. Prima citava la prigione, l'unico spiraglio di luce che entra e illumina il prigioniero. Prigioniero è un quadro russo, adesso non mi ricordo più quale, ma che avevo visto, è bellissimo, perché il prigioniero tu lo vedi di spalle, non lo vedi in viso, ma questa finestra ti aiuta a immaginare l'espressione del prigioniero.
Sì, è un quadro quasi monocromatico di Nikolaj Jaroshenko, un prigioniero nella sua cella, un quadro di metà dell'Ottocento, che però ha un taglio molto particolare, con questa luce che all'interno della penombra sembra diventare ancora più luminosa per una questione proprio di contrasti, di luminosità, di diversa chiarezza, e ce ne sono diversi su questo tema, ma quello effettivamente forse è il più intenso, perché c'è pochissimo se non questa finestrella e questo senso di libertà negata.
La finestra, dunque, con tanti significati, quante opere ha radunato prima di selezionarle e raccoglierle in questo libro? Hai detto più o meno 400?
No, più o meno 2500.
Ecco, sì, chiedo scusa.
Molte, molte di più.
Ecco, chiedo scusa. Io adesso sto aprendo a caso a pagina 81 e c'è una bellissima bambina che legge del 1800. Credo deve essere un quadro fiammingo, ma non sono sicura.
Siamo nel nord Europa, è la figlia dell'artista, di questo pittore danese, sì, siamo comunque, si chiama Gudmundsen Holmgren, questa ragazzina messa così, dico, di profilo accanto alla finestra, con questi capelli chiari, che legge, un dipinto essenziale, però molto poetico, perché assieme c'è uno scorcio di paesaggio montuoso, quindi anche un amore per la natura, c'è questo, la figlia, spesso figlie e mogli erano proprio le modelle preferite per questi dipinti accanto alla finestra, e c'è questo gesto della lettura, per cui è così assorta mentre ha questo abitino nero scuro molto sobrio. Ecco, questo è uno di quei dipinti, nonostante sia appunto di un autore poco noto e non particolare, però mi piaceva molto averlo, perché dava molto il senso di questo immergersi nella lettura, pur avendo accanto una finestra che spazia su un paesaggio molto vasto, quindi un viaggio nel quale la finestra serve soprattutto da fonte di luce.
È sempre una sfida raccontare alla radio dei quadri, però in questo caso
sì.
chiedo scusa. In questo caso questo quadro è veramente suggestivo, perché la bambina è assorta in questo libro, non sappiamo cosa stia leggendo, quali parole o immagini ci siano in questo libro, ma sembra che il paesaggio sia il contenuto del libro.
Potrebbe una sorta di materializzazione della sua lettura, questo bisognerebbe indagare meglio.
Allora, ma i significati, abbiamo parlato di significati simbolici legati alle finestre nell'arte, associati anche appunto a dei dipinti, quali sono i significati simbolici più ricorrenti?
Beh, per diversi secoli il significato è legato al divino, nel senso che la maggior parte delle opere erano a tema sacro, e la finestra in quel caso era un varco per il divino. In tutte le annunciazioni c'è sempre un esterno, una finestra, una porta, qualcosa che lascia passare questa luce, che porta con sé proprio lo Spirito Santo affinché avvenga il concepimento di Cristo. Quindi è un elemento che ha una simbologia fortissima, il contrasto tra luce e tenebre fino al 600 inoltrato aveva questo chiaro significato. Non è un caso che Caravaggio usi tantissimo delle luci che entrano dall'alto, quindi ci dà l'idea di finestre, anche se quasi mai, anzi credo mai, le mette dentro i suoi dipinti, se non cieca.
Quasi lucernari.
Sì, ci sono delle luci alte, delle finestre alte. Ho due dipinti di Caravaggio, però, in cui per esempio la vocazione di San Matteo, molto famoso, si trova a Roma in San Luigi dei Francesi, ha dipinto un'intera finestra visibile nel momento in cui Cristo e San Pietro stanno entrando, e Matteo riceve proprio questa chiamata divina. Ecco, la finestra che si vede nel dipinto sembra cieca, sembra come se fosse stata verniciata, non fa luce. La luce entra da una apertura a destra che non si vede, quasi a significare che la luce divina, quella con cui sta entrando Cristo, è talmente più forte da rendere quasi spenta e non più luminosa la luce terrena che sarebbe dovuta entrare da quella finestra, che invece sembra quasi murata, non riesce a equiparare la luce divina. Quindi sì, le simbologie sono tantissime. In alcuni casi, per esempio, penso all'autoritratto di Dürer, che si ritrae se stesso in abiti eleganti, sentiva il suo status di artista, nella finestra inquadra un paesaggio alpino per ricordare il suo viaggio in Italia e il fatto che attraverso la conoscenza dell'arte italiana lui aveva fatto questo salto di qualità da artigiano ad artista. Quindi anche quella è una simbologia, un elemento che ci fa leggere il valore e il significato di quel ritratto.
Emanuela Polverenti, grazie per averci aperto tutte queste finestre attraverso il suo libro Il mondo, la finestra, la storia dell'arte raccontata dalla cornice di una finestra. Beh, buone cose, e ricordo il suo sito didatticaarte.it.